Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Sistema di difesa terra-aria alternativo ai Patriot. Martin Pfister lo voleva acquistare subito, gli altri consiglieri federali lo hanno frenato. Non servono nuove regole per disciplinare il lavoro in caso di canicola. La richiesta dei sindacati in Ticino non trova sbocchi politici. Il caldo estremo ha reso troppo pericolosa la scalata del Cervino. Le guide alpine di Zermatt invitano gli escursionisti a rinunciarvi. 24 ore dopo averla annunciata, Donald Trump ritira l'idea di una tassa per attraversare Hormuz. Gli scontri con l'Iran intanto continuano. È la Spagna la prima finalista del Mondiale di calcio, sconfitta la Francia per 2-0 in una partita dominata dalle Furie Rosse. La totale incertezza nelle forniture delle batterie antimissili Patriot e il grave deterioramento della sicurezza sul piano globale hanno convinto il Consiglio federale a cercare un secondo sistema di difesa terra-aria da acquistare a medio termine. Avesse potuto farlo, il responsabile della difesa, Martin Pfister, lo avrebbe però comperato anche subito, o quasi versando in anticipo già quest'anno, parte dei 5 miliardi necessari. La proposta urgente, motivata dalla minaccia russa, è però stata bocciata dagli altri dipartimenti. Da Berna, Giampaolo Driussi.
24 giugno 2026. Il capo dipartimento della difesa annuncia: il Consiglio federale vuole acquistare un secondo sistema antimissili a lunga gittata, quantomeno nel medio termine.
Wir wollen auch zumindest mittelfristig ein zweites System beschaffen.
Impossibile essere più precisi.
Wann genau das sein wird, das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen.
Nelle settimane precedenti la seduta di governo in questione, Martin Pfister una tabella di marcia in realtà ce l'aveva. Messaggio speciale da trasmettere al Parlamento dopo la pausa estiva, discussione urgente alle Camere il prossimo dicembre, versamento di un anticipo al fornitore da scegliere, produzione per la Svizzera a partire dal 2027. È quanto rivela Radio SRF, che in virtù della legge sulla trasparenza ha ottenuto la corrispondente proposta che era stata inviata per consultazione dai servizi di Pfister agli altri dipartimenti. Non solo, oltre all'anticipo per il secondo sistema antimissili, la spesa complessiva stimata è di 5 miliardi di franchi, il piano prevedeva anche lo stanziamento di 1 miliardo supplementare per coprire i maggiori costi dei Patriot. Il tutto motivato con l'urgenza dettata dallo sviluppo delle capacità belliche russe e dalla finestra di vulnerabilità, questa è l'espressione usata, che si starebbe prefigurando per i prossimi anni. Di certo c'è che questo piano è naufragato. L'esecutivo ha appunto allungato i tempi, proponendo un finanziamento tramite aumento dell'IVA di 0,5 punti nell'arco di 12 anni. La proposta, riporta sempre SRF, sarebbe stata ritirata poco prima della seduta di Consiglio federale, a causa delle critiche nel frattempo giunte dagli altri dipartimenti.
I membri delle Camere federali dovrebbero essere obbligati a rivelare i propri precedenti penali. A chiederlo in un atto parlamentare la consigliera nazionale dei Verdi, Sibelle Arslan. Una questione di trasparenza, sostiene lei, in un Parlamento dove siedono già degli eletti con precedenti. Da Berna, Alessio Veronelli.
Se già ora gli eletti a Palazzo Federale sono tenuti a divulgare determinate informazioni personali, come incarichi retribuiti e non, e legami di interesse con datori di lavoro e organizzazioni o associazioni, oltre ad un'eventuale seconda cittadinanza, è la consigliera nazionale basilese dei Verdi, Sibelle Arslan, a voler alzare l'asticella, imponendo a tutti gli eletti di rendere pubblici i rispettivi precedenti penali. Secondo lei la popolazione ha il diritto di sapere se coloro che emanano le leggi le hanno anche violate, una procedura che aumenterebbe trasparenza e responsabilità democratica. Personaggi pubblici, comunque i parlamentari, e prima o poi irregolarità piccole o più gravi vengono a galla, e a Berna attualmente ci sono alcuni parlamentari con precedenti. Secondo il consigliere nazionale PLR Simon Michel, la proposta è interessante. Lui, che 2 anni fa fu denunciato per aver provocato un incidente stradale, fortunatamente senza feriti. Per il suo collega di Camera, Andreas Glarner, UDC, è invece una sciocchezza, a meno che non si parli di infrazioni di una certa gravità. Glarner, che negli anni 90 fu condannato a 20 giorni di carcere per amministrazione infedele. A suo avviso però, se si vuole trasparenza, bisogna allora anche chiedere l'estratto del registro delle esecuzioni. E per certi parlamentari il dossier sarebbe bello corposo, ha poi aggiunto.
In Ticino la scorsa settimana il sindacato Unia aveva sollecitato regole uniformi e chiare in caso di canicola, prendendo a modello il canton Ginevra, che ha messo un limite di temperatura per lavorare. Da quell'appello è nato un incontro tra sindacati e ispettorato del lavoro, incontro che si è svolto ieri e che ha deluso i sindacati. Umberto Gatti.
Un incontro tra sindacati e autorità cantonali per poter avanzare delle proposte politiche a tutela dei lavoratori. Al tavolo però sono state invitate anche le associazioni economiche per una discussione più ampia. Gian Giorgio Gargantini del sindacato Unia.
Siamo molto delusi, avevamo chiesto un incontro politico per discutere di misure vincolanti da applicare su tutto il territorio, siamo invece stati ricevuti in una sorta di riunione tecnica con una quindicina di rappresentanti di associazioni datoriali, con le quali peraltro discutiamo già spesso all'interno del partenariato sociale, e quindi una riunione diversa da quella che abbiamo richiesto, quindi non possiamo essere soddisfatti.
Per il cantone è invece stato un incontro positivo, dove è stato possibile ricordare il quadro giuridico nel quale si opera e che lascia poco margine di manovra ai cantoni. Per Stefano Rizzi, direttore della divisione economia del Canton Ticino, il partenariato sociale è la via da seguire anche per affrontare le problematiche legate ai periodi di canicola.
Favorire ancora nell'ambito del partenariato sociale, che in Ticino ha dimostrato di saper già affrontare anche questo tema, è un partenariato sociale in cui in Ticino è ben sviluppato, cercare di allargare la collaborazione tra associazioni economiche e sindacati anche in altri settori, con laddove necessario anche semmai un supporto da parte nostra.
Inoltre il cantone si impegna a diffondere maggiormente le buone regole del lavoro in caso di canicola, una posizione che, come dicevamo, non soddisfa però i sindacati, che vorrebbero invece misure politiche più incisive a tutela dei lavoratori esposti a temperature elevate.
Scalare il Cervino è diventato troppo pericoloso, meglio rinunciarvi per il momento. L'appello è di Zermatters, storica e principale organizzazione ufficiale di guide alpine di Zermatt. Il motivo è l'aumento della caduta di massi dovuto alle alte temperature, ma anche agli alpinisti meno preparati, che sono sempre più numerosi. Monica Fornasier.
Ogni anno 3.000 persone tentano la scalata del Cervino proprio in questo periodo, normalmente il migliore per l'alpinismo. Ma quest'estate la situazione è molto diversa rispetto agli anni scorsi, addirittura eccezionale, ci spiega Anjan Truffer, guida e capo dei servizi di soccorso di Zermatt. In altitudine, dove normalmente anche nei mesi estivi resta uno strato di neve che stabilizza i massi, quest'anno non ce n'è. Le rocce sono completamente esposte. E così, se di solito le persone nell'ascesa seguono la stessa traccia sulla neve, quest'anno salgono invece un po' ovunque. Per di più, i meno esperti in cordata non fanno le cose nel modo giusto, tengono la corda troppo lunga e agganciano i sassi mettendoli in movimento. Un pericolo per gli alpinisti che sopraggiungono. Da qui l'appello rivolto agli escursionisti fai da te sempre più numerosi. Un appello che arriva dalla storica e principale organizzazione di guide alpine, Zermatters, della quale Truffer fa parte. Per il momento rinunciate al Cervino, rispettate le indicazioni delle guide locali. Un appello che arriva dopo una serie di incidenti e operazioni di soccorso, tutti avvenuti negli ultimi giorni. 3 alpinisti sono morti e diverse cordate sono rimaste bloccate da una caduta di sassi. Una guida alpina è rimasta ferita dopo essere stata colpita da una pietra.
È durata appena 24 ore la proposta di Donald Trump di imporre una sorta di tassa del 20% sulle merci che attraversano lo stretto di Hormuz in cambio della protezione statunitense. Meglio sostituirla con accordi commerciali che i paesi del Golfo stipuleranno con Washington, ha scritto sul suo social il presidente americano. Intanto lo stretto di fatto è chiuso e si segnalano nuovi attacchi tra Iran e Stati Uniti. Chiara Savi.
Le autorità iraniane si erano rallegrate dell'annuncio fatto da Donald Trump. Il presidente ha ragione, chiunque garantisca un passaggio sicuro deve essere compensato, anche se il 20% è un po' tanto, aveva affermato via social il ministro degli esteri Abbas Araghchi. Washington si era allineata alle posizioni iraniane, infischiandosene del diritto internazionale del mare che vieta i pedaggi per la navigazione degli stretti naturali. Donald Trump però ieri ha cambiato idea. Basandomi su conversazioni con leadership medio orientali, ho deciso di puntare su accordi commerciali e di investimento che vari stati del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti, ha scritto sul suo social. La proposta del presidente americano rimane generica e mette in luce le difficoltà ad uscita dal pantano Hormuz in cui si trova Washington. Lo stretto risulta chiuso, iraniani e americani ne bloccano il traffico. Ieri, secondo l'agenzia di stampa Reuters, solo 6 imbarcazioni lo hanno attraversato. Insomma, si è tornati alla situazione post memorandum d'intesa, con il prezzo del petrolio che è tornato a crescere e con Trump che è tornato a minacciare di distruggere tutti i ponti e le centrali elettriche iraniani se le autorità della Repubblica Islamica non torneranno al tavolo delle trattative. Teheran in risposta ha colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait. La Giordania ha comunicato di aver intercettato 3 missili iraniani.
Verrà demolita oggi la storica barriera doganale che divideva la Spagna dall'enclave britannica di Gibilterra. L'accordo è stato definito storico dalle parti coinvolte, anche se non affronta la questione della sovranità della rocca con il governo spagnolo, che mantiene intatte le proprie storiche rivendicazioni di sovranità. La nostra collaboratrice dalla Spagna, Giulia Danieli.
Si è finalmente concluso lo storico contenzioso tra la Spagna e il governo di Gibilterra, territorio britannico dal 1713. Grazie al trattato post-Brexit si è risolto il limbo giuridico in cui si trovava la rocca dal 2021. Adesso i confini sono stati ridisegnati. Si tratta di fatto di un accordo di cooperazione pratica e condivisa, che però non cancella la disputa politica di fondo. Questo accordo prevede innanzitutto la demolizione della barriera fisica che divideva la Spagna da Gibilterra. Anche se Gibilterra non entrerà ufficialmente nello spazio Schengen né nell'UE, le regole per la libera circolazione si applicheranno ai suoi confini esterni. Sarà la Spagna a controllare gli accessi, coadiuvata nelle prime fasi dall'agenzia europea Frontex, e sarà Madrid a controllare i rilasci e rinnovi dei permessi di soggiorno sul territorio inglese. I controlli alle dogane per i beni diretti verso la rocca verranno invece effettuati dagli uffici doganali spagnoli, ed è stata creata anche una nuova forma di unione doganale tra l'UE e Gibilterra, che elimina dazi, quote e tariffe sulle merci. Anche le accise sui tabacchi, alcol e carburante subiranno una convergenza fiscale che sarà simile ai livelli europei, per evitare la concorrenza sleale e il contrabbando. L'accordo garantirà anche la parità di trattamento per i diritti sindacali e la tutela previdenziale e la protezione della disoccupazione per i ben 15.000 lavoratori transfrontalieri, agevolando di molto lo sviluppo economico locale.
Intanto quella di ieri è stata una giornata importante a Bruxelles nel percorso che porta all'allargamento dell'Unione Europea. Ben 4 paesi candidati hanno preso parte alle conferenze di adesione, in cui si constatano i progressi compiuti e i nuovi obiettivi da raggiungere per allinearsi alla normativa e agli standard dei 27. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Today it is really a super Tuesday.
Oggi è davvero Super Tuesday per l'allargamento. Da più di 2 decenni non ci sono state 4 conferenze di adesione in un giorno. A provare a iniettare un po' di entusiasmo in un processo lungo e complicato come l'adesione di nuovi stati all'UE è la commissaria europea responsabile del dossier, Marta Kos.
Moldova,
Ucraina, Montenegro e Albania stanno compiendo passi importanti e così sono il nostro plotone di testa. La verità è che il ritmo non è quello di una corsa, semmai un pellegrinaggio, e che la meta, l'adesione, non è in vista quasi per nessuno. Ucraina e Moldova più rapidamente hanno compiuto progressi, essendosi candidate all'UE soltanto 4 anni or sono, pochi giorni dopo l'invasione militare russa dell'Ucraina. Il Montenegro, oggi in testa, spera di poter entrare nel club europeo fra 2 anni, ma è ufficialmente candidato da 16, e l'Albania, seconda, da 12. Serbia, Bosnia ed Erzegovina e Macedonia del Nord sono assai distanti dall'obiettivo, più o meno impantanate. Turchia e Georgia sono ferme in un limbo a causa delle rispettive derive autoritarie. L'UE in questi tempi difficili ha bisogno di raccontare una success story, una storia di successo, di dimostrarsi ancora attrattiva e aperta. Ma Bruxelles ripete il mantra dell'adesione fondata sul merito, ossia sulle riforme, mentre nemmeno prova davvero a riformare se stessa e le decisioni all'unanimità restano il principale limite alla sua azione sul piano internazionale.
Ed è tutto per il Radio Giornale, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.